Allora, rifaccio questa parte questa puntata del podcast, perché quella di prima era riuscita con una qualità del suono per colpa mia, devo dire, perché sto imparando fuori ingegneria del suono. Ci sono molte cose che non ho mai fatto prima. E quindi rifaccio la stessa puntata seguendo lo stesso canovaccio che è scritto qua sul block notes, scritto a mano. Allora, cominciamo dal perché faccio questa puntata. Siccome si fa ancora un gran parlare di questa serie Adolescence, sento dire tantissime cazzate in giro, del tipo: una volta questo non succedeva, quando non c'era internet questo non succedeva, un tempo senza internet questi problemi non ci esistevano e fare i genitori era più semplice. La mia personale opinione è che non era più semplice, semplicemente potevate permettervi di non farlo, tanto la società avrebbe coperto ogni cosa, nel senso che i pericoli c'erano, ma per come era organizzata la società all'epoca venivano nascosti, intombati, per cui ai vostri figli succedevano di tutti i colori, ma voi non lo sapevate perché tanto la società intombava tutto. Per cui vorrei cominciare con una precisazione. Nell'era pre-internet l'informazione non circolava, cioè se oggi pensiamo che circoli, forse ne circola troppa, all'epoca non circolava troppo. Faccio un esempio stupido per spiegarmi, non vorrei discutere l'esempio, ma per fare un esempio stupido, avrò avuto, credo fossero 14 anni, perché era prima di andare alle superiori, e a un certo punto sul giornale io e i miei amici, diciamo metallari, leggiamo che sta per venire Alice Cooper, il maledetto, all'epoca era praticamente Marilyn Manson, in concerto a Bologna. Bologna per noi era la grande città, Ferrara era la città, Bologna era la grande città. Per cui allora ci affanniamo, andiamo dai genitori, andiamo a chiedere il permesso, dai, abbiamo passato l'esame in terza media, adesso siamo tutti, cioè voglio dire, abbiamo fatto bene, abbiamo avuto dei bei voti, non abbiamo dato problemi, quindi un concerto d'estate ci sta. E comincia il dramma, perché? Perché ci eravamo ingenuamente dimenticati di trascrivere il numero di telefono della prevendita e delle informazioni che c'era nell'articolo dell'unità. Praticamente l'abbiamo letto nell'articolo dell'unità, perché nel bar a quei tempi c'era una copia dell'unità lì da leggere per tutti. E praticamente a quel punto dovevamo trovare dove comprare i biglietti per andarci a questo progetto concerto, per sapere dove era. E qui comincia un po' il problema, perché scopriamo che non c'è più scritto da nessuna parte, torniamo nel bar e chiaramente, essendo un quotidiano, non c'era più la stessa edizione, non c'era più la stessa menzione. E si poteva, cosa potevi fare senza internet a quel punto, perché non c'era proprio internet in nessun modo? Dovevi andare o in biblioteca, nella biblioteca comunale, a vedere se avevano una copia dell'unità, che ne avevano, però per legge i giornali venivano comprati un mese dopo che erano stati acquisiti, per metterli poi nell'archivio, e di conseguenza non c'era modo di avere questa informazione. Abbiamo ascoltato la radio per 2-3 settimane di fila, l'abbiamo sentito menzionare una volta, però poi la radio ti diceva: vai nella tua biglietteria di fiducia. Che cazzo è la biglietteria di fiducia? Cioè, non avevamo neanche una biglietteria nel nostro paese. Qual era la nostra biglietteria di fiducia? I negozi di dischi non lo sapevano, perché eravamo in una zona rossa, essenzialmente la heavy metal non piaceva. E c'è un modo con cui il partito controllava i negozi di dischi, consisteva nel fatto che la biblioteca comunale comprava la rimanenza ogni anno. E però quindi c'era questo patto per cui sì, io ti compro la rimanenza, ma nella rimanenza non devono esserci dei dischi heavy metal. E quindi non vendevano i dischi, semplicemente non li trovavi, perché c'era questa censura che era di tipo politico. Poi vabbè, magari un'altra volta spiego perché il partito odiava così tanto le rimette ai tempi. E quindi praticamente non ci siamo potuti andare semplicemente perché non c'era l'informazione, non girava. Nessuno di quelli che conoscevamo ascoltava heavy metal, non avevamo modo di girare più di tanto, perché poi avevamo ancora la bicicletta, non potevamo neanche avere un motorino, quindi non potevamo neanche andare in giro a chiedere nei negozi dei paesi vicini, diciamo dei meno vicini. Era proprio un discorso del tipo: tu non sai nulla, non c'è l'informazione. E perché l'informazione non c'era? Ovvero, che società si otteneva senza informazione? Si otteneva la società in cui l'omertà vinceva sempre. Cioè, se per via del cosiddetto decoro alcune cose non si potevano dire e tutta la società concordava sul fatto che alcune cose non si potevano dire, queste cose non si dicevano e quindi non esistevano, è come se non succedessero, anche se succedevano. Posso fare degli esempi, per esempio il suicidio. Un amico di famiglia si suicidò in quel periodo lanciandosi dal balcone di casa. Fu una morte dolorosa, perché peraltro non aveva neanche un balcone molto alto, quindi si è fatto abbastanza male da morire, ma ci ha messo un po'. E si è suicidato, lo sapevano un po' tutti, perché aveva una moglie che onestamente avrebbe ammazzato lei. Qui lo dico, quello nego, ma onestamente lui è un martire. Diciamo che l'ha suicidato la moglie, per opinione più o meno autorevole di tutti. Però il problema è che il suicidio non era una cosa di cui si parlava, non si poteva parlare di suicidio. Già da un lato i pochi cattolici che si facevano seppellire in un cimitero in terra consacrata non avevano piacere, perché chiaramente questo avrebbe impedito la sepoltura nella terra consacrata con la cerimonia cattolica. Il prete guadagnava coi funerali, più le messe che c'erano dopo, che sarebbero state dette, quindi non si doveva dire, non era un suicidio. Quindi beh, gli è girata la testa mentre era sul balcone, era caduto giù. Io che conosco quel balcone, perché sono nel posto, io guardavo e dico: cioè, cazzo, se gli è girata la testa, però, perché è la verità che si è suicidato. Ma del suicidio non si poteva parlare, e persino, c'è stato 3 anni dopo, ricordo, si uccise una ragazza sparandosi in bocca col fucile del padre, da caccia del padre. Ora, voi capite che è molto difficile farlo passare per un giramento di testa. E non, ma non se ne poteva parlare. Una giovane, 17 anni, che si spara in bocca. Era impossibile, perché il paese era sotto il ricatto gigantesco del decoro. Decoro significa che tutti sono felici, tutti sono decenti, hanno un aspetto omologato, le famiglie sono tutte famiglie felici, sono tutti sposati, sono i padri di famiglia, le madri di famiglia fanno quello che devono fare, i figli sono chi va più, chi va meno bene a scuola, chi fa un po' di casino, chi fa meno casino, ma si sa come sono i giovani, e quindi era tutto decoroso, tutto mediocre, tutto decente. E quindi non ci stava proprio un suicidio, tant'è vero che la voce è girata subito fra tutti, ma già dopo qualche giorno, quando si parlava di andare al funerale di questa ragazza e si provava a menzionare il suicidio, la gente ti guardava e ti diceva: ma chi te l'ha detto? Scusa, è morta. E non lo potevi più dire. E l'omertà vinceva, perché non c'era il forum su Facebook, non c'era il WhatsApp da cui potevi dire: guarda, sei suicidata. Non lo potevi fare. Quindi l'informazione non girava. E questa è la società che ottenete quando l'informazione non gira. La società del decoro, la società della decenza, no? Ed è importante dirlo, perché sotto quella società ci girava di tutto. È vero che i ragazzi non si ammazzavano tra loro, ed è vero che i ragazzi si suicidavano molto meno, ma perché? Perché avevamo un altro problema del quale non si parlava, che era l'eroina. Quando un ragazzo era nelle condizioni del protagonista di Adolescence, probabilmente sarebbe finito in un giro di droga, che poi l'avrebbe portato a morire, ma qualche cesso di una stazione o roba del genere, morire anche male, insomma. E non c'era all'epoca il modo di dire che un ragazzo era drogato, o meglio, a un certo punto l'avrebbero detto tutti che era drogato, ma questo sarebbe equivalso, diciamo, a una specie di ostracismo. Cioè, tu sei drogato, è come dire sei un morto vivente, non ti parla più nessuno, non ti caga più nessuno, sei praticamente un morto che cammina per la strada. Quello poteva succedere, ma era perché c'era una vera e propria rabbia sul fatto che dovevamo ammettere di avere un problema. Quando a un certo punto morì un ragazzo di droga, ed era, si diceva, che fosse stato per quell'anno il morto più giovane d'Italia. Non so se fosse vero, perché a quel livello di informazione che c'era non potevi confrontare sta roba. Comunque è stato il morto più giovane d'Italia. Il problema vero era che dovevamo in qualche modo ammettere che nell'Emilia Romagna, dove tutto va bene, tutto va meglio, cazzo ci fai ancora sveglio, ci fosse un problema. Qua al cielo. Ma va, non doveva succedere. E che questo problema addirittura derivasse da un altro problema, cioè che la madre di questo ragazzo facesse di fatto la prostituta dentro l'hotel, un hotel particolare di un paese vicino, e praticamente quando era alle scuole medie ed elementari, questo ragazzo qui aveva dei problemi proprio di insetti, di parassiti, di zecche, perché la madre lo lasciava in condizioni ripugnanti. E però questo sarebbe richiedeva di ammettere che ci fosse un problema, che ci fosse un'indecenza, che ci fosse qualcosa di indecoroso che succedeva. E tutti sapevano che vendeva droga, tutti sapevano che era lo spacciatore, ma non si poteva dire, perché appunto il decoro. Quindi non bisognava fare casino. Ma la cosa più assurda era che, qui ne parlo per esperienza personale, è che tutti questi paesini, ripeto tutti, senza nessuna eccezione, dal nord a Cuneo fino giù alla Sicilia, avevano tutti lo stesso problema. Cioè, quello che io chiamavo la linea, all'inizio, quando l'ho scoperto, e già quando l'ho scoperto forse 12 anni e mezzo, quindi figuratevi, su quella che era la linea, e che poi ho chiamato Median verso i 14 anni, perché è uscito un bellissimo libro di Clive Barker, che era appunto Median, dove si immaginava una società sotterranea che esisteva ed era invisibile, c'erano questi notturni che nessuno vedeva e che vivevano a modo loro, e sotto questi paesi c'è una Median ovunque. Ma è una Median dove si sfogano, diciamo, le indecenze del paese, e la prima della quale, la più ovvia della quale, è il sesso, appunto. Quindi si cominciava con la scuola. Le scuole medie erano tutte infette. Cosa significa infette? Infette significava che i professori erano cacciatori di ragazzini e se li portavano a letto. Essendo poi professori di scuole medie, comunque erano già un gradino sociale più alto degli altri normali, diciamo, lavoratori, perché facevano un lavoro di concetto, e quindi rientravano non tanto ancora nella borghesia quanto nella quasi borghesia, quindi praticavano lo scambio di coppia in maniera estensiva. E quindi una volta che venivi fra virgolette cooptato da un prof o da una prof, a seconda, tu entravi automaticamente nel giro delle coppie scambiste, ed era assolutamente normale, e questo senza nessuna eccezione. Poi lo so benissimo quello state dicendo: no, ma nella scuola di mio figlio non succede. No, succede, ma io lo mando dalle suore, succede lo stesso anche lì, anche forse anche peggio da questo punto di vista, perché c'è poi quel giro di repressione e colpa. E quindi questa è una delle entrate di Median, dove si poteva entrare. L'altra entrata era la famiglia estesa, cioè famiglia nucleare, era padre, madre, figli, La famiglia estesa, poi ci sono i parenti, fratelli di mamma, fratelli di papà, che sono gli zii, e anche quella è i cugini, e anche quella era la cosiddetta famiglia estesa, ed era un'altra porta per Midian, perché era un altro dei modi per entrarci, perché c'era sempre quello zio, quel parente, quella parente, che cercavano, diciamo, più i maschi che le femmine, perché con i maschi non rischiavi la gravidanza, che era già un problema in meno ed era un problema grosso. Dopo, quando passiamo al gossip, spiego anche il perché sarebbe stato un problema triplo, e non solo per le conseguenze di una gravidanza in una ragazzina di 12 anni o 13, ma per altre ragioni che riguardano sempre il decoro, eccetera. E quindi abbiamo la seconda entrata, dicevo, che dà verso Midian, che è la famiglia estesa. Poi c'è la terza entrata, che erano i negozianti, cioè le persone, la terza categoria di persone che tu frequentavi di più, cioè il negozio delle biciclette, per esempio, che è giusto, di quello che aggiustava le biciclette, di quello che aggiustava i motorini anche, oppure il posto dove andavi, il barbiere, semplicemente perché era uno che ti metteva le mani addosso, dopo tutto ti toccava perché ti faceva lo shampoo, aveva i giornali di porno. E quindi in questi negozi succedevano anche lì degli adescamenti, e c'era tutto un giro di omosessualità che girava attorno a queste attività economiche, fino al punto in cui alcune avevano, oltre a, non solo la solita stanzetta dietro per fare le cose, tipo la burocrazia, la stanzetta ufficio, che magari aveva la branda, ma poi c'erano anche quelle che erano molto più organizzate. C'era un posto, mi ricordo, dove c'era una parrucchiera, poi attaccato c'era un bar, e praticamente sopra, il piano di sopra veniva affittato abbastanza in nero. Significa che se tu, per esempio, avevi un amante, la donna entrava dalla parrucchiera e il maschio entrava nel bar, però da entrambi si saliva al piano di sopra, poi sopra era tutto garçonnier, e quindi pagavano delle cifre nei dintorni delle 30-40 mila lire per andare su e usarlo. E questo valeva sia per le coppie abusive, tipo quello che aveva l'amante, valeva anche per chi aveva l'amante maschio, valeva anche per chi andava a ragazzini, che era una moda molto, molto, diciamo, era una moda abbastanza diffusa all'epoca, perché appunto c'era questo strano vantaggio. Poi vabbè, se arrivavi a entrare in contatto con il giro degli scambisti, che si conoscevano tutti in paese, perché usavano la stessa posta come fermo posta quando facevano gli annunci, tipo sul boh, sul seconda mano, mettevano questi annunci, e a quel punto poi alla fine vedevano che erano tutti lo stesso paese, quindi si rispondeva a vicenda, e alla fine erano tutti un giro unico, e questo creava tutto un insieme di ragazzini che entravano, diciamo, in questa Midian. Ce n'era anche una versione veramente disgustosa, ripugnante, che girava attorno alle parrocchie, dove c'erano praticamente i vecchi pensionati, i quali andavano nel parco pubblico dove c'erano i bagni, e i bambini, perché poi erano, parliamo di gente che era in prima media, andavano lì a farsi toccare, e a seconda di come si facevano toccare guadagnavano 1000, 5000, anche 10.000 lire, dipende da cosa si lasciavano fare. E questo era un'altra entrata, però lì non ti portava a Midian, era semplicemente una sezione dello squallore. Però questa sezione dello squallore faceva sì che il prete, siccome ogni tanto si diceva, ogni tanto se ne parlava, ogni tanto qualcuno si arrabbiava anche, il prete era continuamente lì a, come dire, a cercare di nascondere la polvere sotto il tappeto, perché erano tutti dei suoi. Fra quelli dell'ACLI e quelli della parrocchia era un puttanaio di molestie verso i bambini, e questo succedeva, non dico alla luce del sole, ma era noto, si sarebbe potuto fermare, ma non si fermava, perché appunto il decoro, la decenza, impediva questa roba di venire a galla. Non si voleva dire che c'era questo problema, il paese tutto va bene, tutto va meglio, che cazzo ci fai ancora sveglio? Quello era l'inno praticamente del Partito Comunista. Quanti erano i coinvolti? Allora, in una scuola media di 360 persone, ragazzini, diciamo distribuiti su tre anni. Personalmente ho contato 5 ragazzi bisessuali, che ci facevamo chiamare il club, 3 ragazzi completamente gay, quasi tutti addescati dai professori, tranne pochi, se non ricordo male. Chi non era addescato dai professori poi aveva l'amico fuori, il negoziante fuori. E quindi c'era questo club in cui si faceva anche del sesso, onestamente. E come si entrava poi nel giro dei negozianti? Uno dei modi per entrarci era o il biciclaro, quello che aggiustava le biciclette e i cose, i motorini, oppure il farmacista, perché all'epoca non si potevano vendere profilattici ai ragazzi minorenni, si cominciava a far sesso abbastanza presto, perché ne parlavano tutti di sto sesso, c'era il tempo delle mele, tutti parlavano insomma di questo momento. E allora cosa succedeva? Tu andavi in questa farmacia e dicevi che ti serviva una scatola di preservativi, e la risposta qual era? La risposta era: ce l'hai la carta d'identità? Perché altrimenti rischiava. Allora tu magari ci andavi poco prima della chiusura di mezzogiorno, sperando che lui si sarebbe sentito meglio, ma non ti diceva. Allora si diceva: torna stasera poco prima della chiusura con la carta d'identità. Tu non ce l'avevi, perché chiaramente non sarebbe servito a niente, di minorenne, quindi andavi lì senza questa carta d'identità, ma tu sapevi già che saresti arrivato lì, ti avrebbe detto di aspettare un attimo che doveva finire delle cose, magari di seguirlo dietro nel laboratorio, e ti avrebbe messo le mani addosso e pof, saresti uscito di liquido preservativi e con un bel flacone di Luan. Il Luan era una crema, non so se esista ancora, che aveva dentro della lidocaina, quindi era un anestetico superficiale, serviva a sentire meno male. E questo per fare un esempio di cosa succedeva normalmente in quel paese e cosa i genitori facevano finta di non sapere. Facevano finta di non sapere perché, detto come va detto, il gossip del paese era ingegnerizzato in modo da cancellare tutto. Cosa significa ingegnerizzato in modo da cancellare tutto? Significa che si diceva di tutto e di più su tutti. E siccome per quanto Median fosse attiva come area di buio, moltissime cose non erano vere. Ma non importa, perché nel dubbio si diceva tutto il male possibile di chiunque. A quel punto il risultato qual era? Che avevi una quantità enorme di formazione, tutta vera al 50%. E di conseguenza non sapevi niente, sapevi tutto, anche cose non vere, ma non sapevi niente. Nel senso che se qualcuno fosse andato, avesse sentito le voci di questi ragazzini che andavano a farsi toccare, per esempio, nei cessi dei parchi pubblici, e fosse andato dai carabinieri a riportarle, quelli gli avrebbero detto: ma chi te l'ha detto? I ragazzini chi sono? Chi sono i nomi? E nel gossip questa roba manca sempre. E poi c'è sempre il problema: ma chi te l'ha detto? Come fai a saperlo? E siccome questa è la componente che manca, non crei mai un'informazione credibile. Crei una voce che si racconta, che tutti conoscono, ma non ha niente di sostanziale. Quindi il gossip trasformava tutto in niente. Quindi quando questa ragazza di 17 anni si è suicidata sparandosi col fucile da caccia del padre, era ovvio che non poteva essere stato un incidente di caccia. Hanno fatto poi passare dei guai al padre perché non custodiva bene il fucile, ma poi alla fine hanno cercato di accomodarla. Si dicevano due cose, c'erano due correnti di pensiero nel gossip. La prima è che la ragazza fosse rimasta incinta e si fosse sparata per quello, e la seconda e giù di dettagli, poi chi era il padre, ma io l'ho vista, guarda come si comporta sul treno quando va a scuola, e lì si esagerava che confronto Lara Cardella aveva, nel suo libro aveva avuto poca fantasia, e questa era una, oppure che ci fossero dei problemi in quella famiglia che sono stati risolti a fucilate. Tutte e due le correnti di pensiero, oppure che si drogava. Tutte le correnti di pensiero erano suffragate da tonnellate di aneddoti, ma non riuscivo a capire quale fosse vera e quale non fosse vera. C'era anche la cosa di pensiero per cui si era suicidata perché si sentiva brutta, e non so personalmente se posso crederci, per una ragione: non era brutta, ma io come giudice non ero obiettivo in quel periodo per nulla, ma non solo non era brutta, non era neanche troppo difforme dagli standard, quindi non c'era un particolare motivo per cui quella lì dovesse essere sfottuta perché era brutta, perché era una ragazza come tante altre, né brutta né bella, era normale, l'avrei definita. E quindi torniamo al punto: il gossip livellava tutto, non c'era informazione, senza internet non succedeva niente. Certo, anche internet oggi è un gossip che livella tutto, perché non riesce a capire cosa è vero, cosa non è vero, e l'effetto è proprio questo, che nascevano poi sostenitori di una teoria e sostenitori dell'altra teoria, che però, attenzione, anche quando si parlava di cose criminali non venivano mai riportate ai carabinieri. Perché? Perché un conto è parlare, e un conto è avere dei fatti da riportare alla polizia o ai carabinieri. Detto questo, andiamo al discorso degli incel. Gli incel non sono una cosa che è nata con internet. La parola incel è esattamente identica alla parola sfigato, semplicemente. Lo sfigato è uno che non scopa, e la parola stessa dice questo. Quindi non è che non esistessero gli incel, è che esisteva la parola in italiano per descriverli, sfigati. Era un insulto? Sì. Si poteva portare un maschio a uccidere una donna o una ragazzina per questo? La risposta è probabilmente no, ma non perché all'epoca queste cose non succedevano, questa è una boiata. Non potevi fare in modo che questo qua uccidesse la ragazza, perché se si fosse trasformato in un depresso, se si fosse trasformato in una persona come gli incel, immediatamente lo spacciatore di droga l'avrebbe puntato dritto come un siluro, e quello lì era uno che moriva di eroina. Quindi era questo il problema. Quindi negli omicidi, nelle morti, che ci sono mai state delle morti violente lì, perché alla fine dei conti questo obbligo di decenza faceva in modo che le persone rimanessero confinate in un comportamento normale, quindi c'era sempre il pericolo dello scandalo, della perdita di reputazione, per cui i ragazzini venivano educati in cosa penserà mia madre, la gente della nostra famiglia. Questo è il problema. Questa mentalità qua evidentemente reprimeva i comportamenti devianti o violenti, però poi la gente si drogava e morivano come le mosche di eroina. Con tutto questo, cosa voglio dire? Voglio dire che a quei tempi i genitori non si curavano di questo. Che lo sapessero o che non lo sapessero, o che fossero in quello stato indeterminato del gossip, per cui lo sai ma non sai se è vero, non gliene fregava niente. Questo è il problema. Non è che adesso sia più difficile che allora. Il problema è che allora non lo facevano, i genitori non educavano i figli, semplicemente succedeva che tu avevi un figlio, bene, il tuo compito era calzarlo, nutrirlo, vestirlo e mandarlo a scuola. Quello che succedeva a scuola non ti riguardava più, perché comunque c'erano quelli che vanno bene, ci sono quelli che non vanno bene, io come genitore cosa ci posso fare? Niente. Per cui almeno adesso vanno a incazzarsi col professore. All'epoca accettavano sempre il professore passivamente. Perché? Perché non intendevano contribuire nell'educazione del figlio, quindi quello che diceva il professore era vero. Ma non era perché accettassero la gerarchia dei professori, assolutamente no. Non è che il professore dicesse delle cose che non erano vere. E il problema, quello che si pensava, era che va bene, io tanto non ci metto bocca, il professore lei, beccati la sola, ma la che va, oh, mio figlio non è mai andato bene a scuola, amen, fine. Cioè, quello che sto dicendo è che quella generazione lì che ha fatto crescere noi, che siamo negli anni 80, non gliene fregava un cazzo di educare i figli, non gliene è mai fregato un cazzo di educare i figli. Loro sapevano che dovevano dargli da mangiare, vestirlo e calzarlo, dopodiché andava a scuola e lì ci erano problemi dei professori, dopodiché usciva e lì era tutto perdonabile, perché si sa, va bene, ragazzi sono così, fanno le loro cazzatine, dai, non puoi fargli la colpa, non puoi rovinarli per tutta la vita, figuriamoci. E quindi quello che facevano i genitori all'epoca era darti, appunto, calzarti, vestirti e nutrirti, e l'educazione, quando dicevano ti sto educando, in realtà l'educazione era vista semplicemente come ti sto vietando cose a cazzo, o meglio ti sto vietando tutto ciò che non capisco o di cui ho sentito parlare male, senza però avere la minima idea di cosa si stia parlando. Quindi figuriamoci cosa risultava da questa educazione. Ed è per questo che c'erano tutti questi ragazzi che finivano adescati da adulti, e ce n'erano veramente tanti, se considerate che solo nella scuola media ne contavo 7 tra i maschi, e che erano finiti dentro questi giri. In più ce n'erano fuori dalla scuola media, perché non c'era una sola scuola media all'epoca, paesi prolifici. A quei tempi, io vengo da una generazione che ha avuto una specie di piccolo boom demografico, e quindi radunandoci tutti quelli che, diciamo, che erano dietro la linea, come la chiamavamo noi, quelli che avevano superato la linea e conoscevano la verità sugli altri, se ne contavano un bel po', nel senso che non è che questo 1% fosse una cifra gigantesca, ma se lo uniamo al numero di adulti, cioè ai negozianti che partecipavano a queste cose qua, lo sommiamo alle coppie scambiste che anche loro partecipavano a queste cose qua, e li chiamavano i ragazzini giovani, senza peli, lisci, pelle liscia, tutto quanto. E poi ci mettiamo dentro tutti gli altri strani club, dai ciclisti che erano ciclisti, avevano la scusa per depilarsi le gambe, a alcuni, diciamo, gruppi di motociclisti, e ce n'era che la domenica uscivano, andavano poi dritti nel pioppetto giù a darselo, e c'era veramente un mondo sotterraneo lì sotto di persone strane, di persone che avevano dei kink, non direi neanche delle progressioni, avevano delle voglie, diciamo, non tanto canoniche, e c'era un mondo, perché poi c'erano tutti i paesini, almeno nelle mie zone, che erano a 3 km l'uno dall'altro. Allora, perché vi sto parlando di questo? Vi sto parlando di questo perché non accorgersi di una cosa del genere e viverci tranquillamente, senza accorgerti che a un certo punto tuo figlio non è più lo stesso, che a un certo punto tuo figlio non parla più allo stesso modo, che a un certo punto tuo figlio ha amici, cambia completamente amici, e non accorgersene di cosa sta succedendo, perché il ragazzo non collassa mai. Cioè, voi vedete oggi sui giornali quando la maestra seduce il ragazzo poi alla fine della casa diventa nervoso, scoppia a piangere. Ma perché succede questo? Succede per una ragione molto semplice. Cioè, succede perché l'adulto cerca di stabilire un rapporto alla pari con il ragazzo, e chiaramente un rapporto alla pari tra adulti, tra 40 anni e 12, non funziona, quindi esplode quello di 12. Ma finché è solo sesso, a quell'età gli ormoni sono così forti che non te ne frega un cazzo, lì si gode e ci vai, riga. Gli adolescenti, da questo punto di vista, gli adolescenti sono delle bestie, da questo punto di vista. Non ce ne frega niente, e non ce ne fregava niente a noi, quindi ma i genitori non se ne accorgevano, non lo sapevano e non lo volevano sapere, perché non pensavano nemmeno che fosse loro dovere saperlo, non pensavano che fosse loro dovere parlare coi figli. Quello che loro pensavano è che bisognava disciplinarti, neanche educarti, disciplinarti, cioè vietarti delle cose, e allo scopo di ottenere una persona decorosa, decente, fine. Nel momento in cui il comportamento del ragazzo era decoroso e decente, basta. Ed era quello che poi che succedeva a scuola, nel senso che in queste scuole medie c'erano, ma come in tutte, perché poi quando sono passato alle superiori, anche lì quelli che, che erano nello stesso giro erano comunque già esperti fino alle scuole elementari, scusate, medie. Allora, cosa c'era? C'era quella prof o quel prof che erano, diciamo, più coraggiosi, nel senso che magari nella mia scuola c'era una che aveva un marito avvocato, che faceva anche scambista, gli diceva come fare a farlo in modo che non era praticamente denunciabile perché non ci sarebbero mai state le prove, conosceva il procedimento penale e la consigliava, quindi lei era molto più coraggiosa ed era quella che ti si faceva per primo. Poi c'è anche il prof di musica, volendo. Anche le ragazze venivano prese di mira, ma in genere erano rapporti lesbici, quindi non saprei dire che giro ci fosse dietro, perché non, ovviamente ne ero fuori. Comunque, una volta che il ragazzo resisteva 6-7 mesi, ha capito come si sta al mondo, cioè non era più considerato pericoloso uno che sbotta, che va dai genitori a parlarne, e quindi arrivavano le altre. Quindi praticamente se avevi una... se una prof ti si portava a letto, dopo 6-7 mesi il ragazzo sa come comportarsi, arrivavano quelle altre che erano più sicure, femmine e maschi che fossero, e sì, lezioni private con la scusa bla bla eccetera eccetera. Per cui questi paesi erano letteralmente un pozzo di kings, di perversioni, di gente che fa sregolata, completamente sfrenata, a spese dei ragazzi, ma i genitori non pensavano che fosse loro dovere fare qualcosa, perché il ragazzo va nutrito, calzato, vestito, mandato a scuola, e il resto non è il loro dovere. Basta. Se salta fuori che ha dei problemi, gli si devono proibire le cose giuste, in modo da riportarlo sulla retta via. Ma il proibire non era quasi mai finalizzato al risolvere il problema, era finalizzato a non mettere in pericolo la reputazione della famiglia. Quindi, se vado a ricapitolare, quello che sto dicendo è che non è vero questa puttanata che oggi fare i genitori è più difficile. Il vero problema è che ci state provando, ragazzi, e lo dico anch'io, che sono anch'io un genitore, ci state provando e avete scoperto quanto è difficile. Lo so, ci ho provato anch'io, spero di esserci riuscito. Perché appunto noi ci stiamo provando almeno ad ascoltarli, noi ci stiamo provando a capirli, e quindi c'è questa cosa terrificante: oh mio Dio, quanto è difficile! Sì, è vero, è difficile. Sono, ripeto, un genitore, so quanto è difficile, ma i miei genitori non ci hanno mai nemmeno provato. Cioè, il motivo per cui è più difficile adesso è perché almeno ci state provando a farlo, almeno le famiglie ci stanno provando ad esistere nella loro vita. Ma andate a prendere quello che facevano un tempo, non gliene fregava un cazzo. Voi eravate una cosa che loro avevano. Loro avevano una casa, avevano una macchina, avevano un figlio, avevano le piante nel balcone, avevano tutto quello che volevate. Basta. La cura si fermava lì. Essere una persona, no, cominciavi a essere una persona quando eri adulto, all'epoca. Quindi non voglio sentire sta puttanata del ma adesso fare i genitori è più difficile perché c'è internet. Sono assolute cazzate. Fare i genitori oggi è più difficile per la semplice ragione che ci state provando almeno. Quindi dare tutti questi sensi di colpo, oddio non li capiamo, oddio di qua, oddio di là. Ma non li capite perché c'è una differenza d'età catastrofica e onestamente non li capite perché ci state provando. Perché se non ci parli, tu hai sempre la sensazione di capirlo. Sempre. E se non ci provi, non fallisci. E se non fallisci, dici, va bene, sì, lo capisco. Quello che dobbiamo dirci ce lo diciamo, come si diceva all'epoca. Ma cosa dovevate dirci di preciso? Qual era il dovere? Qual era il disciplinare? Quindi no, è una puttanata e lo ripeto per l'ultima volta prima di staccare. Il motivo per cui oggi fare i genitori è più difficile rispetto a una volta è molto semplice, che almeno ci state provando.